Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Continuiamo a prepararci a invocare il dono dello Spirito.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo secondo, versetti 36-40. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni e non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.
Parola del Signore.
Anche la figura di Anna, che qui è al centro dei versetti che abbiamo letto oggi, richiama diversi testi, diverse figure dell'Antico Testamento, sia perché è profetessa, sia per la sua vita, per quello che viene detto che ella faceva, fa, e sia anche per le parole che dice intorno al bambino, a quelli che attendono la liberazione di Gerusalemme. Poi abbiamo gli ultimi versetti 38 e 40 che concludono questa parte con anche uno stacco, perché poi troveremo al versetto 41 Gesù, dodicenne, ancora di nuovo al Tempio, ma saranno passati 12 anni.
A Simeone è messo in bocca anche l'ultimo degli inni che costellano il Vangelo dell'infanzia. Esso è nato con le prime parole della versione latina, il Nunc Dimittis, ed è entrato, diciamo, verso la fine del V secolo nella preghiera serale della liturgia, cioè la compieta. In realtà è un saluto festoso che si apre all'alba messianica che si sta inaugurando e si sta aprendo per Israele e per tutti i popoli della terra. Accanto a Simeone si presenta la profetessa Anna, che abbiamo preso in considerazione nella pericope odierna. Anna, che certamente sotto ispirazione riconosce e proclama in Gesù il Messia, e per questo rende gloria a Dio. Essa diventa la prima, diciamo così, la prima missionaria, diffondendo la notizia dell'arrivo del Salvatore. Questa lieta notizia è stata diffusa tra i poveri del Signore che aspettavano la salvezza. Inoltre, Luca ama sottolineare la costanza nel servizio e nella preghiera attribuisce questo servizio ad Anna, malgrado l'usanza ebraica, secondo cui le donne probabilmente non erano ammesse di notte nel recinto del Tempio.
Questo brano dà un gran senso di gioia. E ho letto che anche i nomi che sono citati, Anna, Fanuele, Aser, hanno un significato sempre di gioia, di grazia, perché Anna sembra, ho letto che indica Dio fa grazia, Fanuele e Asaro non li ricordo. E mi ha colpito molto che nel versetto 38 si dica, parlava del bambino quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. È chiaro che per Gerusalemme si intende poi tutto il popolo. E allora mi è venuto in mente Gioele, al capitolo 3, il versetto 5, che dice, sul monte Sione in Gerusalemme vi sarà la salvezza. Che si può intendere anche come liberazione, penso. Infatti ricorda il Benedictus, che dice liberati dalle mani dei nemici, e poi anche quello che dicono i discepoli di Emmaus, che dicono a Gesù che cammina con loro, noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Naturalmente bisogna poi intendersi su che cosa significa liberare, però mi sono venuti in mente tutti questi richiami.
Come vedevamo ieri, Luca ama molto citare, anche se non direttamente, Isaia. Io qui ho visto già due brani di Isaia che annunciano, insomma, questa. La prima è Isaia 62, 11-12, dice, dite alla figlia di Sion, ecco, arriva il tuo Salvatore. Lo chiameranno popolo santo, redento dal Signore. Ecco, mi sembrava già che questa collocasse. E poi Isaia 52, 9, ecco che qui c'è un'esplosione di gioia, prorompete in canti di gioia rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato e riscattato Gerusalemme. Proprio che unisse anche i sentimenti. Ieri abbiamo visto che appunto Simeone dice che aspettava la consolazione, e qui Anna dice che annuncia il riscatto. Ecco, questa parola molto forte, sì, che può dire appunto tanti, il riscatto, mi ha colpito molto questa cosa. Quindi insieme con Simeone e Anna mi sembrava proprio che tutto Israele, ecco, attendesse in base proprio alle profezie questa realizzazione della propria speranza. E una terza cosa che ho trovato, ecco, negli Atti degli Apostoli, il processo di Paolo, ecco, Paolo proprio dice così, ed ora io mi trovo sotto processo a causa della speranza nelle promesse fatte ai nostri padri e che le nostre tribù sperano di vedere compiute, servendo Dio notte e giorno, forse richiamando proprio alla notte e giorno, con tanta fedeltà le 12 tribù di Israele attendono questo riscatto. Ecco, mi sembrava molto bello anche questo, così, questi tre riferimenti, appunto, mi sembrava proprio che fosse questo, ecco, che cioè, in Cristo poi, ecco, questo riscatto diventa veramente, cioè Cristo stesso è la nostra redenzione, riscattandoci con quel caro prezzo del suo sangue, e quindi anche Isaia 53,
Tra questi due brani, cioè quello su Simeone e quello su Anna, mi colpisce, diciamo, quanti particolari, tra virgolette, non di rilevanza spirituale, in senso il matrimonio, la vedovanza, gli anni, vengono dati da Luca. E comunque mi sembra che ruoti intorno a un matrimonio, a delle nozze. Viene detto di Anna che dopo la vedovanza, insomma, con la vedovanza, si dedicò interamente al Tempio, allo stare lì giorno e notte, e compiendo digiuni e preghiere. Ecco, riguardo ai digiuni, Forse insomma, viene in mente questa risposta che poi diede Gesù quando viene interrogato dai farisei perché non digiunano i suoi. E lui disse, fin tanto che c'è lo sposo, non si digiuna, insomma, il digiuno viene dopo. E Anna rappresenta questa attesa, l'attesa nel digiuno, nella preghiera, perché la preghiera manifesta la fede, l'attesa nel digiuno in attesa del Consolatore di Israele.
Forse la cosa che mi ha più impressionato, ma poi sempre quando si legge tutto questo brano, è che da una parte appunto i genitori portano il bambino e portano l'offerta per la purificazione, e anche oggi alla fine questa cosa è ribadita, no? Perché dice quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore fecero ritorno in Galilea. Dall'altra parte però, come dire, la figura di questo bambino comincia già a vedersi in modo molto particolare, tanto che direi che il racconto poi di fatto verte lì, cioè i due, sia Simeone e oggi Anna, danno in fondo la loro testimonianza a questo bambino, come profeti dicono chi è, cosa sarà, è ancora molto incipiente, però tutto il racconto poi di fatto a questo fuoco qui, ecco. E quindi mi sembra che ci siano due cose insieme, da una parte questo fare, ecco, quello che la legge prescrive, ma dall'altra parte è questo bambino che già sovrasta tutto. Ecco, un po' per questo e un po' per i termini che oggi usa, a me è venuto in mente un passo, io leggo dei passi che capisco che sono un po' avanzati, però così... la lettera agli Ebrei dice che non con il sangue di capri e vitelli, col proprio sangue ci ha ottenuto una redenzione, appunto una litrosis, come dice oggi, eterna, no? Perché dice che appunto ne parlava a quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Questo bambino con il proprio sangue ottiene una redenzione eterna. E poi ho continuato a leggere, c'è anche un altro tratto, un'altra parola che oggi torna, quando dice il sangue di Cristo con uno spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio, offrì se stesso appunto, dice purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Ed è quello che è detto di quest'Anna che era lì, che serviva giorno e notte.
Noi sappiamo che nell'ebraismo, come anche nell'Islam, non esistono forme di consacrazione come quelle che facciamo noi. E nella castità non è contemplato, perché il primo precetto di Dio è quello: crescete, moltiplicatevi. Però qui, e non solo qui, anche negli Atti degli Apostoli che stiamo leggendo, si vede che ci sono forme di consacrazione. Questa qui è una. Non penso che sia stato un caso isolato, unico, perché anche si intravede dalle lettere di San Paolo, per esempio, che lo stato della vedovanza è particolare, anche quasi una categoria. Non iscrivere una troppo giovane nel catalogo delle vedove, perché rinnegano poi la loro prima fede. Evidentemente è considerato quello della vedovanza uno stato come di grazia particolare, perché si manifesta che una persona dipende solo da Dio a quel punto. Quando è venuto a mancare il sostentamento normale, quello del marito, lei dipende solo da Dio, è come una figura del popolo nella sua descrizione così più anche profetica, quando cammini nel deserto, camminavi nel deserto e mi seguivi. È molto bella questa descrizione, che però non sembra una cosa eccezionale, sembra descrivere una cosa che avveniva, che non credo che ci fosse, l'Anna fosse l'unica di tutto il Tempio di Gerusalemme, era una vedova che aveva scelto di vivere sempre nel Tempio e per aspettare la redenzione. È una figura bellissima che si può sentire molto vicina anche allo stato di consacrazione. Non è la consacrazione nel senso virginale, ma la consacrazione di tutta la vita.
Ma pensavo adesso che non solo qui, ma anche qui sono figure ideali, e Luca presenta degli ideali, ecco, anche da imitare. Se noi guardiamo il capitolo quinto della prima lettera a Timoteo, le lettere pastorali, c'è chi sostiene con fondamenti interessanti dal punto di vista linguistico, eccetera, che siano scritti dalla stessa mano che ha scritto il Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli. Ma a parte questo, là per esempio, lì si parla delle vedove nel capitolo quinto della prima lettera a Timoteo con espressioni molto vicine a queste, che presentano un ideale di vita, ecco. Qui mi pare molto sottolineato l'aspetto che era vedova, era sposata prima ma poi è rimasta vedova fino a 84 anni, serviva a Dio notte e giorno, queste espressioni, con preghiere, digiuni, ecco. No, pensavo che appunto c'è poi molto ideale, estremamente ideale, queste espressioni prese dai profeti, la consolazione, aspettavano la consolazione di Israele, Isaia. Aspettavano qui la redenzione, il riscatto di Gerusalemme. Ma quale Gerusalemme? Cioè, cosa vuol dire? Può voler dire tante cose, poi ci possa essere dentro molte cose. E io credo che anche questo sia, pensavo così, non so se sia esatto, sono i profeti che hanno trasfigurato la categoria di Gerusalemme. Non, sono soprattutto i profeti, Isaia, sono i profeti del sud, sono la tradizione della Giudea, ma in particolare Isaia, ma poi è continuata nel secondo Isaia. Ecco, la trasfigurazione di Gerusalemme è diventata un'immagine, una figura che raccoglie le promesse di Dio, forse tutte le promesse di Dio. Pensiamo nella stessa linea all'Apocalisse, perché l'Apocalisse parla così di Gerusalemme. La Gerusalemme dell'Apocalisse non è la Gerusalemme terrena, è quella celeste che scende. Ma anche la Gerusalemme dei testi giudaici non è molte volte la Gerusalemme terrena, è una Gerusalemme ideale, ecco, che Dio farà, che Dio trasfigurerà. Non so, mi sembra che forse un pensiero un po'. Poi l'altra cosa che volevo, concludendo, il versetto 40 mostra come Luca presenta Gesù. Qui non siamo ancora al IV secolo con Nicea o al V secolo con Calcedonia. È bello leggerlo così, cioè la grazia di Dio, cioè la benevolenza di Dio, questo sguardo di Dio era su di lui, e Gesù cresceva, ecco, pieno di sapienza. E mi sembra una cosa molto... Luca vuol mostrare che c'è una crescita, ecco, che Dio stesso segue, che Dio prepara. Non riassume così, ecco, tutto il periodo, aggiungerà dopo un altro episodio, ma c'era anche la rinuncia qui. Non viene trasfigurato, Gesù non fa miracoli da bambino, no. Questo ci hanno pensato altri Vangeli successivamente, per riempire questo apparente vuoto. Invece è molto bello così, non c'è, ci sono dei miracoli, diciamo così, straordinari nella nascita, ma in tutto il resto della vita di Gesù, fino al suo ministero, non ci sono, anche viene descritto in questo modo molto umano.
Concludiamo, beh, su questo io mi ero fermato. Parto da quest'ultimo versetto. Luca dice che appunto il bambino con una frase, in un versetto, cresce e si fortifica pieno di sapienza, di grazia di Dio, e la grazia di Dio era su di lui, e in questo modo riempie 12 anni, perché poi lo troveremo, parla dei 12 anni di vita di Gesù, dopo lo ritroveremo che nel Tempio ritornerà, ma avrà subito dopo già 12 anni. Quindi Luca si riferisce a tutto questo periodo e con questa frase mostra che è un periodo significativo, ci sono state diverse cose, però Luca preferisce, se così si può dire, fermarsi su quello che ha raccontato. E che cosa ha raccontato finora? Ha raccontato di personaggi del popolo di Israele o di Israele, che sono nello stesso tempo rappresentanti della fedeltà, ma anche nelle loro parole, nella loro fedeltà, le attese. Anche le attese di questo popolo. Ogni personaggio che Luca rappresenta, ha rappresentato, ha descritto, un po' Luca se ne è servito di questa tecnica letteraria, contiene tutte le speranze che erano vive all'epoca quando Gesù nasce. E anche Anna, che è profetessa, non è profetessa perché dice queste cose su Gesù, è profetessa già da prima, e come troviamo Maria, la sorella di Mosè, come troviamo altri, anche Deborah, Culda e anche la moglie di Isaia, c'erano queste persone, queste donne che esercitavano la profezia. Quindi Luca la presenta come tale, cioè le parole che Anna pronuncia hanno una certa autorità, perché questa era una profetessa. Era una profetessa, non è divenuta profetessa perché ha detto quello che ha detto su Gesù. Era una profetessa. Quindi penso che mostri anche questo. Quello che viene detto da Anna e viene detto da una profetessa che ha avuto questa vita, e anche la sua vita contiene dei segni, dei rimandi, non solo perché è profetessa, ma per quello che fa, perché è rimasta vedova, perché è rimasta nel Tempio a servire Dio, non si è risposata. Tanti testi richiamano Gerusalemme vedova, per esempio, e anche ho pensato a un testo molto bello, abbiamo riletto a Isaia 66, rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa voi tutti che l'amate, tutti voi che per essa, dice, eravate in lutto, siete in lutto. Questa è la figura, rappresenta questo. Ho pensato che Anna veramente rappresenta per Luca, nell'intenzione di Luca, questo Israele, questa attesa. L'altra cosa, anche gli 84 anni, si discute se è la sua intera vita o sono gli anni della vedovanza, comunque sia, 84 forse non è un numero scelto a caso, è 12 per 7, sono le 12 tribù in pienezza. Secondo qualcheduno è un numero. Parlava del bambino a tutti quelli che attendevano la redenzione di Gerusalemme. Anche questo è bello, perché l'ha fatto dopo, non l'ha fatto prima. Simeone parla col bambino davanti, parla ai genitori e dice ai genitori. Anna
parla a tutti quelli che prima e dopo, questo sembra che l'abbia fatto dopo, parla di questo bambino, perché parla di questo bambino, non parla solo della redenzione, questo poteva parlare anche prima, ma parlando di questo bambino parla della redenzione, e quindi parla dopo. È molto bello pensare il ministero di Anna, dopo l'incontro che ha avuto con Gesù nel Tempio, a tutto Israele, a tutti coloro che aspettavano la redenzione di Gerusalemme.
Insieme dunque presentiamo le nostre preghiere al Signore, diciamo: ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per le chiese, per le comunità cristiane, presentando al Signore i bisogni e le fatiche di ciascuna e chiedendo per ciascuna doni nuovi di Spirito Santo. Preghiamo.
Ascoltaci.
E così per le nostre chiese europee, per una sequela del Signore più semplice e insieme più radicale. Preghiamo.
Ascoltaci.
E ancora per la Terra Santa e per Gaza in particolare, per i morti, per i feriti, per i bambini che continuano a vedere violenza e distruzione. Preghiamo.
Ascoltaci.
E oggi preghiamo per le vedove. Ricordiamo qui Fernanda, ricordiamo Letizia, per la loro preghiera, per la loro pace, per la loro testimonianza. Preghiamo.
Ascoltaci.
E come si diceva all'inizio della Messa, chiediamo al Signore che rinnovi la nostra adesione a Lui. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per tutti quelli che, pur non avendo perso la fede, però abbandonano consapevolmente e per scelta la vita sacramentale, e sono sempre di più. Preghiamo perché il Signore ci faccia capire come poter rinnovare l'amore per i sacramenti, per la lettura della parola di Dio, per quello che ci ha trasmesso in definitiva anche Don Giuseppe. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oltre che per Gerusalemme, per i palestinesi, preghiamo anche per tutte le altre zone dove c'è guerra e orrore, che sono tante in Africa e altrove. Preghiamo. Preghiamo per la nostra sorella Benedetta Staggi a Montesole, che oggi compie gli anni, la sua vita, per i suoi genitori molto anziani, per i nipoti. Preghiamo.
Ricordiamo tutti gli ammalati uno a uno, anche se si rischia di dimenticarne qualcuno, comunque in particolare Mara, la madre di Michele, che è stata ricoverata ieri sera. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo perché anche in Israele si alzino voci di denuncia contro l'operato attuale. E preghiamo per tutte le persone che conosciamo. Preghiamo per le persone che si adoperano a Gaza, per la parrocchia di Gaza, per le suore del Rosario che sono là. E preghiamo.
Ascoltaci.
Per tante altre persone che chiedono la nostra preghiera, si affidano al nostro ricordo davanti al Signore, i più provati. Preghiamo.
Ascoltaci.
Per la nostra riunione di stamani, preghiamo.
Ascoltaci.
Per tutti i morenti di queste ore, per chi muore senza nessun conforto, né di qualcuno accanto, né della fede, preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo sempre tutto per Cristo nostro Signore.
Amen.